Partiamo.
Sì, vai.
Buonasera a tutti, diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale del 6 marzo. La parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni,
Presente.
Tebasti,
Presente.
Gardini, Guerzoni Marco, Zaccarelli, Bozzoli, Arletti, Lasagni, assente giustificato, Sereni, Rubiani, Vandelli, assente, Costa, non lo vedo, assente. Lugli?
Presente.
Al primo punto dell'ordine del giorno, come al solito, l'approvazione dei verbali della seduta precedente, ossia quella del 29 gennaio scorso, la parola alla dottoressa Rocchi.
Approvazione verbale seduta precedente, voti favorevoli 9, un astenuto Arletti. Conclusione dei patti parasociali tra i soci pubblici e i soci pubblici di Area Modenese di Era SPA. Voti favorevoli 9, un contrario Lugli. Approvazione dello schema di convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto e coordinato nei confronti della società in house Lepida. Voti favorevoli 9, un astenuto Lugli. Variazione al bilancio di previsione 2024-26, aggiornamento del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi. Voti favorevoli 9, un contrario Lugli.
Qualcuno vuole la parola? Mettiamo in votazione. Chi è d'accordo sui verbali? Centrosinistra Campogalliano, Movimento 5 Stelle. Contrari? Nessuno. Astenuti? Rubiani. Progetto Campogalliano, chiedo scusa. Scusate. Ok, allora, adesso ci aspettano 5 delibere, di cui 4 fanno parte, diciamo, del pacchetto PUG, cioè dell'approvazione, quindi l'ultimo step del nuovo strumento urbanistico, piano urbanistico generale. D'accordo con i capigruppo, proponiamo di raggrupparli in due, quindi di una presentazione e discussione unica delle delibere numero 2, 3 e 4, e poi invece di tenere separata la quinta, perché diciamo che insomma è il post approvazione del PUG. Quindi adesso facciamo la discussione, la presentazione e discussione unica delle delibere 2, approvazione del piano urbanistico generale dell'Unione Terre d'Argine, 3, l'approvazione del regolamento edilizio del Comune di Campogalliano, e 4, l'approvazione dello schema di accordo operativo e dello schema di convenzione urbanistica e delega alla Giunta Comunale dell'approvazione degli schemi di convenzione relativi ai permessi di costruire convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2013. È qui con noi il dottor Veronese e Katia Vallini, rispettivamente responsabili dell'ufficio di piano e geometra del comune di Campogalliano. Salutiamo anche il direttore generale dell'Unione, che sono qui ovviamente per illustrare e rispondere alle eventuali domande, dei consiglieri. Allora, siamo all'ultimo punto, dicevo prima, l'ultima fase, che è quella dell'approvazione di questo nuovo strumento urbanistico. Dico alcune date così rimangono registrate, lo dico anche per eventualmente per i cittadini, che poi per i soggetti che ascoltano la registrazione, perché ovviamente non riprendiamo tutto dall'inizio con la spiegazione di tutto quanto, perché sono già stati svolti e approvati delle delibere nei consigli comunali, quindi ci sono anche le registrazioni. Ricordo quindi che questa approvazione è stata preceduta dalle due fasi precedenti ufficiali dei consigli comunali e a volte anche dell'Unione, che sono, come prevede la legge regionale urbanistica nuova, approvata nel dicembre del 2017 ed entrata in vigore il gennaio del 2018, che sono l'assunzione e l'adozione. Quindi ricordo soltanto che abbiamo, con la giunta dell'Unione, assunto e poi fatto la. Come era previsto la comunicazione a tutti i consigli, abbiamo assunto la proposta di piano urbanistico il 21 dicembre del 2022, poi abbiamo approvato l'adozione in consiglio comunale, in tutti i consigli comunali dei comuni dell'Unione, il 17 luglio del 23 e il 20 luglio, sempre dello stesso anno, quindi dopo 3 giorni, e nel consiglio dell'Unione Terre d'Argine. Allo stesso modo l'approvazione avviene in questi giorni a Campogalliano, è già avvenuta nei consigli comunali di Novi e di Soliera, si farà quello di Carpi e poi lunedì prossimo lo approveremo anche nel Consiglio dell'Unione e così finisce l'iter d'approvazione del piano urbanistico generale. Allora, voi sapete che e parlo anche proprio guardando l'aspetto anche solo per Campogalliano, tra l'altro all'inizio del mio primo mandato, insomma, quindi alla fine del 2014, abbiamo in Consiglio Comunale approvato il nuovo strumento urbanistico dell'epoca, cioè il PSC, il Piano Strutturale Comunale, che prevedeva poi diverse fasi e diverse azioni che avrebbero dovuto essere conseguenti all'adozione di questo piano. Se non che, ci tengo a dirlo perché poi insomma ci sono anche poi delle ripercussioni sulla vita amministrativa e quindi poi del territorio di Campogalliano negli anni successivi. Quando, negli anni successivi, 2015, soprattutto nel 16, insomma, si doveva cominciare tutto l'iter per realizzare e poi per approvare gli strumenti operativi del PSC, che erano i POC, piani operativi comunali, si è cominciato a sentire della volontà, perché poi l'hanno espresso subito, della nuova giunta della regione e poi dopo dell'ente regionale, insomma della regione, di arrivare a una nuova legge regionale dell'urbanistica, improntate, questo è stato chiaro fin da subito, improntata alla salvaguardia del territorio ancora non urbanizzato. Quindi una legge, e così è stato, quindi hanno poi impiegato alcuni anni anche loro per arrivare per l'approvazione della legge, ricordavo prima che è stata approvata alla fine del 2017 ed è entrata in vigore all'inizio del 2018, gennaio. Una legge che non prevede esattamente in modo letterale il consumo zero del territorio, ma una tendenza ad arrivare al consumo zero al 2050, ma prevede soprattutto quindi una nuova concezione della visione e dell'utilizzo anche del nostro suolo e quindi di Campogalliano e di quello di altri comuni. E a questo punto, cambiando proprio l'ottica della legge urbanistica, abbiamo come amministrazione di Campogalliano deciso di non continuare, quindi di non cominciare l'attuazione degli strumenti operativi del PSC perché sarebbero, diciamo così, nati vecchi, quindi nati si potevano fare in un periodo molto breve, ma sarebbe, quindi mancava anche un po' il tempo, ma sarebbero nati già vecchi nell'ottica della nuova concezione dell'uso del suolo della nuova legge regionale che condividiamo. E quindi l'attenzione estrema all'utilizzo del suolo ancora impermeabilizzato, ancora agricolo, ancora vergine. Quindi siamo rimasti in attesa della nuova legge regionale che è uscita, ha dettato tutte le regole che poi hanno portato e dopo qui torno all'argomento poi di stasera, al PUG. E che ha dato delle possibilità di una fase transitoria che non sto adesso a ricordare perché insomma è già finita anche quella. Quindi le tre fasi del PUG le ho ricordate, vorrei dire però alcuni aspetti, diciamo quelli un pochino più al di là insomma, della forma prevista formali prevista dalla Regione, un po' di contenuto, ecco. Quindi, se vi ricordate, tutto è partito da un'indicazione da parte della Giunta dell'Unione, quindi delle amministrazioni, di alcune linee guida, delle linee di indirizzo, sempre poi basate sulla nuova concezione della nuova legge urbanistica regionale, che ha dato poi l'avvio alla costituzione poi dell'ufficio di piano, all'assunzione del gruppo tramite evidenza pubblica dei progettisti che hanno aiutato il nostro ufficio di piano ad elaborare e quindi realizzare tutto il materiale per il PUG, il quale PUG si basa sulla visione del territorio che è quella di dare delle regole sulla trasformazione, quando è il momento giusto, quando ce ne sono le necessità, della trasformazione soprattutto del territorio che c'è già anche, quindi di una visione del territorio di Campogalliano e degli altri 3 comuni dell'Unione, che guardi il territorio in cui già abitiamo o in cui già anche lavoriamo, perché ovviamente c'è anche tutta la parte produttiva, così come c'è l'agricoltura, insomma, quindi di tutto il territorio, che veda al centro il benessere, le esigenze delle persone e delle comunità, della comunità a seconda di quello che si fa, della nostra vita, insomma, dal tempo libero al lavoro, alla residenza, tutto quanto. E a fianco di questa attenzione alla trasformazione che privilegia la trasformazione, la riqualificazione e la rigenerazione di quello che già esiste, dà anche ovviamente il nostro strumento nuovo urbanistico che chiediamo di approvare, dà anche le regole, seguendo anche quello che dice la regione, ovviamente per invece le espansioni, quindi sia in particolare quella residenziale e quella produttiva. Al centro delle linee strategiche nostre, quindi della trasformazione del territorio, ci sta l'idea di una città, di un territorio unico dell'Unione Terre d'Argine, unico dal punto di vista nostro dei cittadini, che ci spostiamo, ci muoviamo, andiamo a scuola, andiamo all'ospedale, quindi oltrepassiamo i confini comunali, è evidente che lo facciamo anche verso gli altri territori, lo facciamo verso Reggiano, lo facciamo prevalentemente anche verso Modena, ma è evidente che non potevamo fare uno strumento unico ovviamente, però ma strumenti anche parlanti, ecco. Però almeno abbiamo potuto guardare il massimo che insieme come Unione potevamo fare, quindi il territorio dell'Unione. E quindi darsi delle linee proprio che siano le stesse. Quante volte ci sono dei temi che scavalcano, oltrepassano il territorio in cui abitiamo, soprattutto noi che abitiamo in un territorio molto piccolo, che ovviamente non ha, come tutti i territori, i comuni piccoli, i servizi di secondo livello. Citavo ad esempio prima il discorso della sanità, no? Quindi un insieme di regole che vedono una strategia unica, che guardano la viabilità, che guardano la viabilità anche sostenibile, che guardino i servizi e che guardano tutte le esigenze della popolazione. Questo un pochino in generale per riprendere il discorso. Abbiamo deciso di farlo un po' per questo motivo che ho detto adesso, quindi per ampliare i confini del territorio. Abbiamo deciso di fare quindi di andare avanti con un PUG, con uno strumento urbanistico intercomunale, possibilità prevista dalla regione. Le possibilità erano tre, quindi che ogni comune si arrangiasse e lo facesse per conto suo, quindi PUG comunale, come alcuni comuni stanno facendo. L'altro aspetto, l'altra possibilità opposta era di arrivare a un PUG, a uno strumento unico per l'Unione Terre d'Argine, quindi proprio unico, oppure c'era la possibilità, chiamiamola di mezzo, che è quella che abbiamo scelto, di farlo intercomunale. Il fatto di lavorare insieme è per noi, e ci teniamo a sottolinearlo, un valore aggiunto grandissimo e un aiuto grandissimo. È un po' il discorso dell'Unione in generale. E su questo davvero è molto importante. Quando si lavora insieme ci si deve confrontare, ci sono magari gli intenti, quelli che ho detto prima, le strategie che abbiamo condiviso insieme, su cui siamo tutti d'accordo, ma quando si lavora insieme è chiaro che ci sono delle volte in cui qualcuno la pensa in un modo, qualcuno la pensa in un altro, si deve trovare una sintesi, ovviamente. Però questo è l'aspetto, diciamo, che chi dice io faccio tutto da solo, faccio sempre tutto come pare a me, non è questo, ma è l'aspetto anche della forza che si ha poi nel decidere le cose insieme. Lo anticipo, è un discorso anche di, come posso dire, anche di aiuto, soprattutto per un comune che è piccolo, soprattutto, e parlo da amministratore che ha seguito l'urbanistica come assessore, non ho dato deleghe ad altri assessori negli ultimi anni, quando c'è un comune piccolo come il nostro, a cui siamo molto affezionati, ma siamo un comune piccolo e quindi anche con la difficoltà ad avere proprio interno un numero di persone, di addetti, di personale e anche dei livelli, magari insomma, che si fa fatica a trovare, anche perché, ahimè, lo dobbiamo ricordare, ahi noi, non è colpa nostra, ma non decidiamo noi fino a un certo punto, cioè non è che possiamo assumere come un'azienda. Tante volte il comune vengono paragonati alle aziende, l'azienda può assumere chi vuole e pagarlo anche eventualmente come vuole, nei comuni no, per i comuni piccoli questa è una difficoltà. Quindi dicevo, per un comune piccolo avere un ufficio, avere un team, un gruppo di persone, di professionisti che si confrontano, che nei casi di bisogno, di incertezze, di interpretazione, di regole, eccetera, eccetera, ci si confronta e si guarda insieme. Vi assicuro che negli anni scorsi, soprattutto in un territorio come Campogalliano, che è molto appetibile, parlo ad esempio soprattutto dal punto di vista del produttivo, non è semplice interfacciarsi con dei soggetti che possono essere i più svariati. Cioè, arriva la multinazionale extraeuropea ed europea grandissima, bisogna avere anche le competenze per poter tenere testa, per poter portare avanti una discussione che sia proficua e utile per il nostro territorio. Comunque, per tornare a quello che dicevo, quindi abbiamo anche per questo e per tutti questi motivi deciso di continuare, insomma, di arrivare a questa approvazione con il PUG intercomunale. Questo per quanto riguarda il PUG in generale. Ci soffermiamo quello che dal punto di vista formale è successo, soprattutto quindi l'ultima parte nuova, cioè dalla penultima fase che è stata quella dell'adozione. A questa dell'approvazione è stato il momento in cui i nostri uffici, noi tutti come amministrazione dell'Unione e dei Comuni, ci siamo confrontati con gli enti sovraordinati per avere i pareri favorevoli al nostro PUG. E parlo soprattutto del Comitato Urbanistico di Area Vasta, previsto dalla legge regionale, la provincia, la regione, con anche tutti gli altri enti, ma soprattutto loro, che hanno ovviamente dovuto recepire tutto il nostro piano, guardarlo e fare le osservazioni, e poi ovviamente ci siamo adeguati facendo le ultime correzioni che ci hanno chiesto per arrivare alla versione finale. Prima dell'adozione c'era stata invece tutta la parte pubblicistica, diciamo così, e di confronto con il resto del territorio, quindi dal singolo cittadino alle associazioni, di categorie, eccetera, perché quello era il momento delle osservazioni, che ricordo solo, e poi l'argomento è chiuso perché l'avevamo già trattato nella fase dell'adozione, osservazioni, periodo di osservazioni che abbiamo voluto noi, nel limite che ci si dava di scelta, di discrezionalità, tenere il più lungo possibile per facilitare al massimo la partecipazione di tutta la cittadinanza e anche nella presentazione di osservazioni che in gran parte sono state accolte, non tutte, ma in gran parte sono state accolte. Quindi questo è appunto l'approvazione, serve anche per recepire tutto quello che ci hanno detto gli enti sovraordinati. Per quanto riguarda, nella presentazione faccio un salto e vado alla delibera numero 4, che è l'approvazione dello schema di accordo operativo, dello schema di convenzione. Volevo soltanto sottolineare, ne abbiamo già trattato con il Consiglio ovviamente in commissione, volevo soltanto sottolineare il fatto che è molto importante, crediamo, dal punto di vista dell'amministrazione, avere questi schemi di accordi operativi e schema di convenzione urbanistica da approvare adesso, perché verranno utilizzati dalle prossime amministrazioni, soprattutto perché poi insomma il PUG viene approvato adesso, poi dopo c'è il periodo in cui deve essere inserito nel bollettino ufficiale della regione. Diciamo che questo è nel futuro, nell'immediato futuro però, è molto utile avere degli schemi già realizzati perché servono per poter anche istruire o comunque dare subito informazioni ai soggetti esterni che vogliono interfacciarsi col comune per fare delle progettazioni che riguardano la trasformazione del territorio, avere questi schemi già preparati, che ovviamente devono essere poi personalizzati a seconda del progetto, perché si sta parlando delle grandi trasformazioni urbanistiche, quindi gli accordi operativi e le convenzioni. È importante partire da qualcosa di già scritto, perché anche qui vi assicuro, nella fase della transizione in cui Capo Gagliano ha provato su basi diverse, perché valeva il PSC, ma abbiamo provato comunque a fare degli accordi operativi. Si parte sempre e si perde anche del tempo per cominciare a parlare lo stesso linguaggio, diciamo, urbanistico con i soggetti esterni, con i privati, con i tecnici privati e con i cittadini, proprietari di terreni o di fabbricati o di edifici, insomma. Quindi è un valore aggiunto avere già questi schemi perché si parte appunto parlando già un linguaggio comune, quindi già da subito chi ha intenzione in futuro di fare degli accordi operativi, di proporre delle trasformazioni del territorio, può guardare da dove si parte. Ecco, poi dopo non sono ingenua così tanto da pensare che si risolve tutti i problemi, perché delle discussioni ovviamente ce ne saranno, però si parte davvero in un modo già più diretto. Ecco, quindi gli schemi che proponiamo, che dicevo questi, sono molto importanti secondo noi. Si delega invece, si richiede di delegare alla giunta comunale, questo è anche per un discorso di velocità maggiore, insomma, degli iter poi, l'approvazione degli schemi invece soltanto, quindi lo schema dell'accordo operativo e lo schema di convenzione urbanistica sono quelli di trasformazioni più grandi, più importanti, per cui si passa in consiglio, per cui c'è da fare poi tutto l'iter come si faceva anche prima. Invece si propone di passare soltanto dalla giunta comunale per i permessi di costruire convenzionati, che sono un altro, sempre come prevede la regione. La delibera numero 3 è quella dell'approvazione del regolamento edilizio del comune di Campogalliano, che quindi è una delibera a parte. Ed è evidente che il regolamento edilizio è importantissimo, ma è la traduzione in pratica di tutto quello che è previsto dal piano urbanistico generale. Quindi è un percorso parallelo, è un percorso che abbiamo iniziato dopo, a partire dall'adozione del PUG, e che abbiamo fatto anche qui, anche se non era richiesto, abbiamo deciso nei mesi precedenti di fare una fase di pubblicità importante alla cittadinanza per raccogliere anche le osservazioni, e tra l'altro quelle che sono arrivate, che sono citate in delibera, hanno anche fatto sì che poi abbiamo un pochino modificato il regolamento edilizio in base alle istanze, alle richieste, alle osservazioni che ci sono arrivate. Io per adesso mi fermo qua, ma vi dico anche, quindi poi passo la parola al collega assessore, che la delibera del regolamento edilizio contiene come allegato un altro documento importantissimo, che è quello del regolamento della tutela del verde pubblico e privato. Campogalliano non ce l'aveva prima, però mi fermo qua, quindi è una cosa importantissima perché c'è un aspetto educativo molto grande da condividere con la cittadinanza, e do la parola per una breve presentazione all'assessore Messori, che fra l'altro è l'assessore all'ambiente.
Grazie Presidente, buonasera a tutto il Consiglio Comunale e alle persone intervenute. Finalmente anche Campogalliano può dotarsi di un regolamento del verde. E è stato chiesto da diversi cittadini e anche da qualche professionista del settore, dopo aver assistito a episodi infelici, sia in area pubblica, dobbiamo dirlo, sia in area privata. Questo regolamento è uno degli obiettivi del programma di mandato ed è una delle prime cose che fu chiesta all'interno della consulta ambiente in questo quinquennio, anche perché tanti comuni limitrofi lo hanno da tempo. Al momento Campogalliano ha soltanto un regolamento per l'adozione delle aree verdi, che risale al 2013, ma non ha niente per la tutela dell'esistente e per la corretta manutenzione o per nuove, messe a dimora. Abbiamo quindi approfittato del piano urbanistico generale per affiancare il nuovo regolamento edilizio con un regolamento del verde che potesse valere per tutti e quattro i comuni dell'Unione e, come sempre, riuscire a battere pari fra comuni è importante per avere regole più chiare e applicabili. Il regolamento è stato presentato in varie occasioni, prima alle consulte e associazioni di tutta l'Unione, poi nella consulta ambiente comunale e infine in commissione territorio. Dunque, che cos'è? È essenzialmente un regolamento di tutela, essendo il verde una risorsa indispensabile per la salute di tutti noi. In realtà non si limita soltanto agli aspetti regolatori, infatti risulta corposo perché, come documento intendo, supera le 100 pagine, perché per due terzi contiene allegati e appendici che costituiscono linee guida finora assenti, dalla classificazione, degli alberi per specie e dimensioni fino alla corretta progettazione di opere a verde in interventi di trasformazione urbanistica. Per esempio, qual è l'albero giusto al posto giusto? Ci sono diversi criteri per stabilirlo, ma un primo essenziale criterio è che non abbia bisogno di potatura, se non per rimonda. Quante volte invece ci capita di vedere un albero che deve essere frequentemente ridimensionato perché si trova troppo vicino a un edificio? Ecco che qui abbiamo già un primo assaggio dell'importanza per questo regolamento di battere pari con quello edilizio. Ora, il verde qui è inteso non solo come alberi, ma anche come arbusti, in quest'ultimo caso con tutele un po' più moderate. E un aspetto importante è che il verde viene considerato una risorsa indipendentemente dal suo stato giuridico. Quindi non importa se si trovi in area pubblica o in area privata, se un albero ha raggiunto determinate dimensioni è comunque tutelato. Ricordiamo che se non fosse per il verde dei giardini privati, molte abitazioni sarebbero invivibili. Classico esempio, mi viene da dire, la radiazione solare sulla parete della nostra camera da letto in una sera di luglio, ma pensiamo anche al più generale fenomeno dell'isola di calore, che peraltro è oggetto di analisi proprio nel PUG con specifica cartografia. E per i tanti concittadini che da anni gestiscono correttamente il verde, non cambia sostanzialmente nulla nella gestione dell'ordinario. Lo stesso vale per il comune che, in assenza di regolamenti e di linee guida negli ultimi anni, ha messo delle regole sempre più stringenti nei bandi per la gestione del verde. Quando invece servono interventi straordinari, come per esempio la rimozione di alberi, la loro sostituzione o lo sfoltimento se erano stati piantati troppo fitti da non crescere bene, il regolamento indica come fare. In alcuni casi è sufficiente una comunicazione al comune, in altri casi invece serve una richiesta e serve attendere una risposta che comunque deve essere fornita in 30 giorni. Ma qui stiamo comunque solo parlando di interventi straordinari su alberi tutelati. Non entro ulteriormente in merito, visti gli approfondimenti che sono preceduti e vista anche la presenza questa sera del personale tecnico che ringraziamo. Come nota finale, va ricordato che si tratta di un regolamento nuovo, che non c'è mai stato, e come sempre in questi casi servirà a prenderci le misure. Non è mai facile a priori stabilire esattamente cosa regolare e cosa no. Questo regolamento ha avuto una gestazione durata più di un anno e oggi siamo convinti della sua maturità, soprattutto dopo l'accoglimento di diverse osservazioni ricevute, e questa sera lo portiamo finalmente in approvazione al Consiglio. Lascio la parola.
Grazie Assessore, e diamo adesso la parola al Dottor Veronese guardiamo anche le slide, per una breve presentazione che riguarda nella prima delibera soprattutto l'ultima parte, quella quindi del lavoro fatto negli ultimi mesi e delle altre due delibere. Prego Dottor Veronese.
Grazie Presidente, buonasera a tutti quanti. Visto che abbiamo avuto modo di affrontare nel dettaglio anche nelle varie commissioni e nei passaggi consigliari precedenti molti aspetti tecnici, e visto che comunque alcuni contenuti sono già stati toccati nell'introduzione di natura politica, mi concentrerei più che altro sugli aspetti di modifica che sono intervenuti in quest'ultima fase, con una carrellata di contenuti abbastanza speditiva, naturalmente restando a disposizione per eventuali risposte a domande, anche ritornando sui temi. Veniva detto nell'introduzione che quest'ultima fase non è stata una fase di confronto e consultazione con osservazioni, con depositi, con un coinvolgimento attivo della comunità come invece le prime due fasi. Questa è stata una fase di natura istituzionale, però devo dire che lo sforzo fatto di confronto, e di questo sicuramente ringrazio sia la comunità che i consiglieri, perché hanno sicuramente affrontato col giusto piglio anche un argomento così importante, proponendo e chiedendo anche confronti, chiedendo anche appuntamenti di approfondimento con gli uffici comunali e dell'Unione. Grazie a questa fase partecipativa di coinvolgimento, che ricordiamo nella primissima fase tra l'altro ha avuto non poche difficoltà, perché abbiamo iniziato il confronto in piena fase di restrizioni legate al Covid, quindi abbiamo anche dovuto inventarci degli strumenti non programmati all'inizio per attivare la partecipazione e coinvolgimento. Grazie a questo sforzo gli elaborati che abbiamo prodotto in sede di adozione e che sono stati da voi adottati nel luglio scorso sono stati sostanzialmente confermati in tutto l'impianto strategico e nell'ossatura principale, anche in quest'ultima fase di confronto con il CUAV, col Comitato Urbanistico d'Area Vasta di cui parlava la Sindaca. Quindi l'intervento che è stato fatto di aggiustamento e di aggiornamento degli elaborati del PUG riguardano proprio aspetti di perfezionamento, non aspetti di stravolgimento dei contenuti o delle strategie di base, che anzi sono state apprezzate, soprattutto per gli aspetti legati alla visione d'area vasta e quindi la scelta strategica dei comuni di fare un piano unico che è stato molto apprezzato anche dalla regione. Come detto, in questa fase abbiamo svolto i lavori previsti del comitato urbanistico d'area vasta, provincia, regione e altri enti competenti, un lavoro che si è sviluppato da settembre dell'anno scorso fino a questo gennaio con una serie di sedute sia plenarie sia tecniche operative dei tavoli ristretti. Queste sedute hanno anche comportato la necessità per gli uffici di elaborare dei documenti tecnici all'interno del CUAV per chiarire alcuni aspetti e per preportare delle documentazioni aggiuntive al servizio della regione e della provincia per l'espressione del loro parere. Tutto ha condotto all'espressione poi finale del parere, che è chiamato parere motivato finale del CUAV, rispetto agli elementi di competenza del CUAV, che non sono tutti, perché chiaramente la facoltà di governo del territorio è una prerogativa comunale, spetta al CUAV e rispettivamente alla provincia e alla regione la verifica della coerenza con gli strumenti di programmazione sovraordinati, nello specifico il PTCP e il PTPR soprattutto, e la coerenza complessiva con la legge urbanistica regionale. Naturalmente, essendo una legge nuova, questi primi piani sono stati ovviamente messi anche sotto la lente di ingrandimento per capire se sposavano fedelmente la filosofia introdotta dalla legge. Il parere CUAV è costituito da una serie di suggerimenti su come perfezionare il piano, che non sto a citare perché di rilevanza veramente puntuale e marginale, e invece una serie di prescrizioni specifiche date all'interno del parere. Sono prescrizioni che naturalmente noi siamo obbligati ad osservare e a recepire in sede di approvazione, ed è la ragione per cui nella sede di approvazione trovate una serie di elaborati del PUG che differiscono, anche se marginalmente, dagli elaborati adottati, e oggi appunto andiamo a vedere le principali modifiche apportate. Le prescrizioni del CUAV in particolare, e vado via abbastanza spedito cercando di non ripetere anche cose già dette nell'introduzione, attengono in particolare a una richiesta di approfondimento sullo studio di fattibilità che avevamo commissionato sul potenziamento del servizio ferroviario e soprattutto sui suoi rapporti con la strategia del PUG. Una integrazione sul lavoro di censimento del patrimonio edilizio sparso in territorio rurale, che ricorderete è partito col rilievo fatto con drone un paio d'anni fa, che ha censito tutte quante le abitazioni, gli immobili sparsi in territorio rurale. Un'integrazione generale degli indirizzi e degli obiettivi legati agli ambiti di paesaggio e alla zona di tutela naturalistica, in quanto elementi introdotti dal PTCP che andavano sviluppati in una certa maniera, e ci è stato suggerito di come integrare la parte normativa e la parte strategica, richiamando anche la piena coerenza col PTCP vigente, che per quanto anche il PTCP è uno strumento che è in fase di revisione per adeguamento alla legge 24, quindi è uno strumento tra virgolette vecchio come impianto, ma è comunque vigente, quindi dobbiamo rispettarlo in alcuni contenuti essenziali. Sono stati chiariti i meccanismi legati alla ristrutturazione edilizia degli edifici tutelati, che citavamo all'interno della norma. Abbiamo chiarito che si tratta solamente della categoria degli edifici classificabili come rudere, perché la norma nazionale e regionale prevede solo per questa categoria la possibilità di una ristrutturazione edilizia, e che comunque non è una ristrutturazione edilizia canonica, ma con dei paletti ben precisi, quindi la ricostruzione con stessa sagoma, stessa posizione. Ci è stato chiesto di chiarirlo, l'abbiamo chiarito in norma, in adeguamento alle norme sovraordinate. è stato chiesto di integrare anche la parte del meccanismo perequativo. Voi ricorderete sicuramente, ma ci ritorniamo anche tra poco, che il PUG ha introdotto un meccanismo per il quale del famoso 3% di consumo di suolo massimo consumabile da ciascun comune, un 20%, quindi una parte di quel 3% viene destinato a politiche legate a scelte strategiche di unione, quindi legate a scelte di area vasta. Questo meccanismo si chiama perequazione territoriale, è stato chiesto di approfondirlo all'interno della norma. Noi abbiamo ritenuto che è più appropriato fare un rimando a un accordo territoriale da stipulare tra i 5 enti, perché è quello lo strumento più idoneo per definire gli aspetti di dettaglio, compreso gli aspetti economici legati agli oneri di questi interventi di carattere sovraordinato. È stato chiesto anche di specificare le casistiche, e anche su questo ritorneremo poi, legate alle deroghe attivabili tramite accordo operativo. L'accordo operativo è uno strumento nuovo introdotto e sostituisce sostanzialmente i PUA, i piani particolareggiati, i piani di recupero urbano che conoscevamo prima, e governano le trasformazioni più complesse del territorio, sia quelle di nuovo insediamento sia della rigenerazione più importante. L'accordo operativo può attivare delle deroghe rispetto alle norme del PUG. È stato chiesto di approfondire esattamente quali sono le casistiche, e dopo ve le dico, che possono usufruire di tali deroghe. È stato chiesto poi di integrare la disciplina delle dotazioni territoriali, spiegando anche in termini qualitativi come viene fatta la valutazione della proposta dei privati riguardo gli aspetti di natura pubblica, quindi delle dotazioni territoriali, quindi con un'ottica non solo quantitativa da standard di quanto fa il privato, ma di come fa e che cosa fa per contribuire all'incremento e al potenziamento della città pubblica. È stato chiesto di ridefinire la politica legata agli articoli 53, e anche su questo ritorneremo tra brevissimo, così come è stato chiesto di integrare le linee strategiche dell'ERS, specificando la quantificazione attuale delle aree in disponibilità già della pubblica amministrazione per queste politiche, e come si pensa di provvedere al fabbisogno restante nell'arco dei prossimi anni. È stata apportata un'integrazione poi sulla valutazione di sostenibilità, ma anche sulla strategia specifica, non riguarda Campo Cagliano, riguarda solo il polo funzionale commerciale di Carpi, che è l'unico polo di questa natura di interesse sovracomunale presente nell'Unione. Quindi, essendo introdotto anche dal PTCP, è stato chiesto un approfondimento specifico. Sono state chieste e dovute gli adeguamenti della cartografia rispetto alle modifiche del perimetro del territorio urbanizzato, ma anche su questo torno dopo. Infine, è stata introdotta una nuova voce all'interno delle carte della trasformabilità relativa alle aree di pertinenza autostradale, che è il punto di mediazione rispetto a una richiesta che è giunta in sede di CUAV dalla società Autostrade del Brennero, che è stato oggetto di un confronto singolo, quindi individuale, anche con il rappresentante legale delle autostrade, e che ha portato quindi alla definizione di una nuova classe, diciamo, di uso del suolo come area di pertinenza autostradale, naturalmente proibita, interdetta a utilizzi di terzi, perché utilizzata per la manutenzione dell'autostrada. Oltre alle modifiche richieste direttamente in sede di CUAV da provincia e da regione e da ARPA e dagli altri soggetti, vi sono stati alcuni interventi direttamente dell'ufficio che hanno chiesto di modificare gli elaborati, cogliendo la grande opportunità offerta dal periodo di salvaguardia per appuntarsi quelle cose che in realtà non funzionavano come pensavamo, oppure presentavano proprio degli errori materiali o dei refusi. Abbiamo elencato tutti questi elementi anche puntuali di refusi e di cose che secondo noi non funzionavano nell'impianto adottato, le abbiamo proposte come modifiche alla regione e la regione ce le ha accolte tutte, quindi ha riconosciuto insomma che non erano modifiche legate a cambi di direzione rispetto a quanto scelto in sede di adozione, ma di perfezionamento proprio operativo dello strumento e della comprensione dello stesso. Tra questi naturalmente degli aggiornamenti cartografici per migliorare la leggibilità, che in alcuni punti era piuttosto difficile in sede di adozione, ma anche per recepire in maniera più corretta gli elementi di carattere sovracomunale. Un approfondimento è stato fatto in particolare sullo stato e questo è molto importante, sullo stato di convenzionamento di tutti i piani ereditati dagli strumenti previgenti per capire come dovessero essere trattati all'interno del PUG. Questo approfondimento ha avuto come due output principali una modifica della norma che ha quindi assoggettato ogni singola categoria di piano a delle politiche specifiche su come si devono attuare in questa fase di applicazione del PUG, e il secondo output rilevante è che in base allo stato di convenzionamento è stato definito che cosa ha titolo di essere considerato all'interno del territorio urbanizzato e che cosa invece non ha titolo di essere considerato all'interno del territorio urbanizzato. Il limite del TU quindi è stato perfezionato ed è uno degli oggetti sul quale la regione pone maggiore attenzione, perché è un aspetto nello specifico richiamato dalla legge 24, e su questo c'è stato un approfondimento molto molto serio. Tra questi piani verificati, una categoria speciale di piani erano quelli che in sede di adozione avevano ancora le caratteristiche giuridiche per essere considerati piani, tra virgolette, vivi, cioè ancora che potevano ancora produrre degli effetti per il famoso periodo transitorio che anche la sindaca ricordava. Ma il periodo transitorio dettato dalla regione terminava il 31 dicembre 2023 e per questi piani presentati in tempo per essere inseriti in adozione vi era l'obbligo di giungere all'approvazione finale del piano e al convenzionamento entro il 31 dicembre del 2023. Alcuni piani ce l'hanno fatta all'interno dell'Unione, alcuni piani non ce l'hanno fatta, ed è il caso del territorio comunale di Campo Gagliano, erano stati presentati, hanno portato avanti l'iter, ma non sono giunti al convenzionamento per legge 24, quindi non in maniera discrezionale, ma in maniera di adempimento diretto ai dettati della legge 24, questi piani devono essere cancellati, devono essere declassati e ritornano alla destinazione agricola. Per effetto di questa cancellazione di nuovi piani che in adozione c'erano, abbiamo che 35 ettari di previsioni urbanistiche introdotte dai precedenti strumenti urbanistici e che erano presenti in sede di adozione, in approvazione spariscono. A questi 35 ettari vanno aggiunti, è bene ricordarle, i 170 ettari di previsioni urbanistiche che il PUG aveva già cancellato in sede di assunzione come recepimento diretto della legge 24. I piani che non avevano neanche iniziato l'iter, ma erano previste come zone di espansione dei vecchi piani urbanistici, e che non hanno alzato la mano in tempo, come invece qualcuno ha fatto nel periodo transitorio per provare a verificare se c'erano le condizioni di attuazione, quei piani lì obbligatoriamente sono stati declassati a territorio agricolo. In tutto 205 ettari in meno di aree di espansione è un dato davvero molto significativo. Va infine detto che anche quei piani che hanno fatto in tempo a convenzionarsi entro il 31 dicembre 2023 e che quindi sono fatti salvi in questa fase di approvazione sono soggettati alla disciplina della legge 24 che dice: siete fatti salvi, però avete una convenzione urbanistica con dentro dei tempi ben precisi sia per la realizzazione della parte pubblica sia per la realizzazione della parte privata. Se non rispettate questi tempi, fate la fine degli altri. Quindi è verosimile che di questi piani fatti salvi in questo momento alcuni non trovino le condizioni di fattibilità nei prossimi mesi e nei prossimi anni e quindi saranno a loro volta declassati a territorio agricolo. Questo significa che se il perimetro del territorio urbanizzato al 1 gennaio 2018, che ha consentito di fare il famoso calcolo del 3% nelle disponibilità dei comuni, è un perimetro chiuso, fermo, fisso, no, essendo al 1 gennaio 2018 quella era la situazione, il perimetro del territorio urbanizzato che abbiamo introdotto col PUG è un perimetro mobile, che potrebbe ridursi nel tempo, così come potrebbe ampliarsi in attuazione di accordi operativi o di articoli 53. È stato poi fatto un lavoro importante di approfondimento sul tema della microzonazione sismica e della condizione limite di emergenza, sono strumenti per il governo delle emergenze del territorio molto importanti, che sono stati portati in tutto il territorio dell'Unione al massimo livello di approfondimento e di aggiornamento possibile, e questi sono strumenti che naturalmente speriamo di non utilizzare mai, ma che hanno un'importanza per la comunità veramente molto elevata, e è stato deciso di cogliere il suggerimento della regione di portarli insieme contestualmente al PUG all'aggiornamento anche di questi strumenti tecnici. È stata approfondita poi la valutazione di sostenibilità sia per l'approfondimento sul polo di Carpi, come detto, sia legato agli indicatori di monitoraggio, sia come frequenza che come quantità. Infine parlerei un secondo di questa modifica, perché è molto importante, che è stata richiesta, purtroppo non si legge benissimo, ma si spiega in due parole. Per gli interventi di rigenerazione urbana, noi, come ricorderete, nel PUG avevamo introdotto un meccanismo che prevedeva un indice edificatorio di base, interventi di rigenerazione urbana, sto parlando, un indice edificatorio di base e una premialità aggiuntiva che dipendeva dalla qualità del progetto, e la qualità del progetto viene valutata con il meccanismo, anche questo introdotto dal PUG, della valutazione del beneficio pubblico, che rispetto ai benefici e al contributo al miglioramento della città pubblica, un progetto privato ottiene un punteggio e proporzionalmente a questo punteggio viene attribuita una capacità edificatoria premiale. Quindi indice di base più premialità. A questo meccanismo noi in sede di adozione avevamo aggiunto una variabile, che era quella legata alla presenza di una volumetria già nel lotto di intervento, quindi una volumetria pregressa. Ad esempio, se c'è un edificio dismesso all'interno di un tessuto artigianale, l'intervento di rigenerazione prevedeva indice di base, indice massimo di sostenibilità ottenibile con premialità, ma anche una volumetria rivalutata, che è la volumetria che c'era prima, per rendere comunque conveniente la rigenerazione rispetto all'intervento sul lotto vuoto. questo meccanismo aveva come difetto, che ci ha segnalato la regione, il fatto di avere un indice massimo di sostenibilità variabile, perché dipendeva anche dalla volumetria già presente in partenza. Questo meccanismo è stato oggetto di un confronto molto dettagliato. Nella versione approvata lo troverete modificato, nella versione approvata c'è un indice di base con l'aggiunta eventuale della volumetria presente e una premialità variabile sulla qualità del progetto, ma che comunque non può superare un tetto massimo predefinito. Questo significa che mentre noi in adozione avevamo tenuto degli indici edificatori massimi un po' più bassi, perché ci aspettavamo comunque anche una quota supplementare data dalla volumetria rimessa in gioco nella fase di rigenerazione, con questo meccanismo invece dobbiamo comprendere tutto, quindi gli indici massimi di sostenibilità degli interventi, solo degli interventi di rigenerazione, non quelli di nuova previsione, sono stati incrementati mediamente dello 0,2, perché mediamente abbiamo visto che era più o meno quanto valeva la volumetria presente da rimettere in gioco. Quindi il nuovo meccanismo ha comunque una soglia massima invalicabile. Torno sull'argomento citato in apertura degli accordi operativi, perché l'accordo operativo, così come si poteva fare con i vecchi PUA, possono comprendere delle deroghe a alcuni parametri di base e possono farlo sempre, come faceva prima il PUA. Le altezze massime, le distanze dai confini, il PUA poteva già dire andare in deroga alle norme del PSC o del PRG, per chi ha il PRG, perché è un oggetto di governo unitario e quindi essendo un disegno unico poteva essere anche definito diversamente l'equilibrio delle volumetrie. Quindi questo è sempre possibile anche con l'accordo operativo. Ma l'accordo operativo, ed è previsto dalla legge 24, può anche prevedere delle deroghe più pesanti sulle funzioni insediabili e sulla capacità massima edificatoria, ma non lo può prevedere ovunque, cioè non è uno strumento di deroga, come è uno strumento attuativo, ma non è uno strumento che non è un permesso di costruire in deroga, l'accordo operativo. Può contenere queste deroghe solo in casi molto specifici e ci è stato chiesto di individuarli, e noi li abbiamo individuati come quegli interventi che non sono solo di interesse pubblico, ma devono essere di rilevante interesse pubblico. Quindi il beneficio per la città pubblica deve emergere in maniera ancora più significativa. E in più bisogna anche localizzarli geograficamente per non rendere applicabile questa norma ovunque, ci si concentra su quei luoghi che il PUG ha già definito come i luoghi strategici di ogni singolo territorio. L'elaborato ST4 faceva degli zoom su luoghi strategici anche qui, e se un progetto di qualità viene proposto anche in deroga alla capacità edificatoria o alle funzioni insediabili in quei luoghi strategici, non viene approvato in automatico, ma viene assoggettato alla valutazione di sostenibilità ambientale, naturalmente, torna in consiglio comunale, naturalmente, è assoggettato a valutazione del beneficio pubblico, naturalmente. Se tutti questi step sono superati, l'accordo operativo può attuare questa deroga, solo in questi casi molto specifici. Qui ci sono delle modifiche normative che però avevo già introdotto sugli articoli 53 in particolare, un minuto, perché nella versione adottata c'era un'impostazione un po' differente rispetto a quella che vedete approvata e in approvazione. Gli articoli 53 non erano assoggettati in adozione alla valutazione del beneficio pubblico, perché eravamo partiti con il principio che la legge stessa introduce, che l'articolo 53 è uno strumento, un procedimento speciale che risponde a un interesse pubblico che è quello dello sviluppo economico del territorio e lo sviluppo occupazionale, quindi per noi poteva essere escluso dalla valutazione del beneficio pubblico. invece c'è stato chiesto di reintrodurre la valutazione del beneficio pubblico all'interno degli articoli 53, così come c'è stato chiesto di rivedere l'applicazione dell'articolo 53 in territorio rurale, perché noi avevamo detto le attività produttive isolate in territorio rurale sono distinte in attività di eccellenza, di interesse strategico per il sistema economico locale e attività non. Per quelle di eccellenza l'articolo 53 era fattibile, per le altre no. Avevamo detto che era al massimo possibile un ampliamento una tantum per esigenze